città ne parla.
Buongiorno a tutti, Luigi, chiamo dalla provincia di Bergamo e volevo intervenire sulla direttiva europea di obbligo di adeguamento energetico delle abitazioni. Allora, voglio partire dalla mia esperienza, perché è molto circoscritta, ma forse è simile per i tanti altri. Allora, io vivo in una casa del 1908 che non ha nessun tipo di trattamento energetico, è un trattamento storico. Ecco, premetto che sono un tecnico, sono un architetto, lavoro in un ente locale. L'ufficio tecnico mi occupo proprio di manutenzioni e piccoli lavori. Dunque, nel 2001, nell'estate, io ho visto professionalmente partire i prezzi dei materiali e ho detto qui partono anche i prezzi dei carburanti. In effetti poi si è verificato questo. Nell'autunno del 2001 io ho fatto un intervento molto semplice a casa mia. Ho messo dei pannelli isolanti, ho chiamato un artigiano, ho scelto il tipo di pannello e ho speso questo migliaio di euro e io nelle due ultime stagioni termiche ho recuperato quel migliaio di euro che avrei speso, nel senso che io mi permetto di tirare una piccola morale da geometrino del comune, diciamo, no? Noi abbiamo un governo che dice davanti a questa è una patrimoniale mascherata e io questa cosa non la capisco.
Buongiorno, sono Laura, chiamo da Farollo. Io volevo focalizzare un attimo sull'esperienza di mia mamma, nel senso che lei ha fatto tutti questi lavori di ristrutturazione convinta di avere questo sconto in fattura. Quindi mia mamma ha speso tutti i soldi per questa cosa e non riceve un euro di rimborso.
Buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Mercoledì 15 marzo torniamo a parlare di casa e quindi di futuro, due poli che sembrano lontani, il bene rifugio per eccellenza, il buon vecchio mattone, il simbolo forse più importante per gli italiani, la casa che è quasi sinonimo di famiglia e di investimento, tradizione per eccellenza, e il futuro, l'ambiente, la svolta green, elementi che sembrano inconciliabili e che dovranno necessariamente trovare una sintesi. È stato approvato in prima lettura e ora l'iter dovrà proseguire la direttiva europea sulla casa green, appunto, che prevede l'obiettivo della classe energetica E entro il 2030 e la classe D entro il 2033. Insomma, case più verdi, ma a quale costo e per chi? Critiche forti sono alzate da parte del governo italiano, ma anche in sede europea non sono mancate le spaccature. È interessante, oltre che importante, per vedere appunto le posizioni, dove si inceppa il meccanismo che vede tutti concordi, diciamo, in una direzione che è quella appunto della svolta green, ma con degli importanti distinguo: più efficienza energetica, ma anche più costi per le ristrutturazioni. Questo sembrerebbe il nodo, qualcosa che in qualche modo si lega anche alla stagione del bonus, come avete sentito dalle telefonate di questa mattina arrivate a prima pagina. 335 5634 296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci i messaggi vocali, e i whatsapp che dopo ascolteremo insieme nella nostra piazza. Saluto i primi ospiti che sono collegati con noi, anzi il primo ospite collegato con noi, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Spaziani Testa, iniziamo a vedere con lei quali sono i punti fondamentali di questa direttiva, di fronte alla quale voi vi siete espressi in maniera contraria fin dall'inizio. Per quale ragione?
Beh, i punti fondamentali sono, senza entrare in troppi dettagli, il punto è quello che si prevede un obbligo di intervenire sugli immobili esistenti, oltre che diciamo su quelli di nuova costruzione, sugli immobili esistenti, con alcuna eccezione, al fine, con l'obiettivo di arrivare entro determinate date, le prime sono quella del 2030 e 2033, a altrettanto determinate classi energetiche rispettivamente in questo caso 2030 classe E, 2033 classe D. Un obbligo nel vero senso della parola, non un incentivo, ed è qui, venendo alla seconda parte della domanda, c'è la nostra posizione, che è di critica al fatto che si punti a raggiungere obiettivi di efficientamento energetico degli immobili che erano già all'attenzione del nostro paese come di altri paesi europei, non già attraverso misure incentivanti ma bensì attraverso un obbligo di intervento, e peraltro obbligo con date molto molto stringenti, perché se il 2030 e il 2033 possono apparire lontani considerando le date di rispettivamente 7-10 anni da oggi, ma rendiamoci conto che si tratterebbe di intervenire su moltissimi immobili e tra l'altro ci sarebbero anche molte difficoltà, non lo diciamo noi, lo dicono gli operatori del settore, molte difficoltà ad applicare praticamente tutto ciò, non ci sarebbero probabilmente imprese, manodopera e materiali per farlo. Quindi noi diciamo raggiungiamo obiettivi, vediamo se siano giusti o sbagliati quelli indicati, forse sono un po' esagerati a nostro avviso, ma raggiungiamoli spingendo i paesi a farlo con la libertà anche, per esempio, mi faccia dire, di considerare altrettanto importanti delle necessità che per esempio in Italia abbiamo e in Finlandia non hanno, mi permetta questo esempio, cioè il miglioramento sismico degli immobili, la maggiore sicurezza data dal fatto che in Italia gran parte del territorio è a rischio sismico, è un'esigenza nostra e non lo è dei paesi del nord Europa, beati loro. Se noi indirizziamo risorse solo sull'efficientamento energetico, come accadrebbe se ci fosse un obbligo, perché la gente deve essere aiutata a pagare, forse, anzi certamente, perderemmo risorse per quell'altra esigenza. Ma parliamo di cose virtuali, perché come diceva il ministro Pichetto Fratin oggi su Corriere della Sera, è inapplicabile, almeno in Italia è inapplicabile questo tipo di direttiva, quindi questa è una considerazione che viene ancora prima delle critiche che si possono fare nel merito, è inapplicabile per ragioni oggettive che possiamo continuare a spiegare se c'è tempo, ma non lo so se ci sia.
C'è senz'altro, anzi è proprio il punto che più ci interessa, e vogliamo farlo anche con gli altri ospiti che sono collegati con noi, e proseguire il dibattito anche con lei. Spaziani Testa, intanto saluto Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi.
Allora, Ciafani, partiamo da qui, da quello che diceva Spaziani Testa, riprendendo anche le parole del ministro Pichetto Fratin intervistato stamattina sul Corriere della Sera a proposito della direttiva Green sulla casa. Inapplicabile questa direttiva. Voi siete d'accordo, Ciafani?
Ma noi abbiamo accolto questo voto dell'Europarlamento in maniera molto positiva.
Sì.
Perché c'è da rispettare questo che è l'obiettivo che l'Europa si dà, di decarbonizzarsi entro il 2050, bisogna farlo su tutti i fronti, e quindi anche l'edilizia deve dare il suo contributo. È un'iniziativa importante perché in qualche modo può essere utile per l'Italia, per mettere mano al caos dei bonus edilizi che si è messo in campo negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, perché c'è da continuare la stagione dei bonus in maniera sana, evitando gli errori, ma bonus che noi abbiamo inaugurato ben più di 15 anni fa con le prime detrazioni, e che poi si sono sedimentati, sono aggiunti, integrati, cambiati di continuo, e poi fino alla decisione del governo, che non abbiamo veramente compreso come i costruttori, come i sindacati e come i consumatori, su fermare la cessione del credito e lo sconto in bolletta. È una buona notizia per il clima, perché è una delle azioni per cercare di ridurre le emissioni dei gas serra di tutta l'Europa, e l'edilizia soprattutto nel nord Europa, ma anche nell'Europa mediterranea, dà un contributo importante. Infine, è una buona notizia per chi paga le bollette, perché forse ce lo siamo dimenticati, c'è una patrimoniale vera che paghiamo da tempo e che stiamo pagando in maniera molto molto salata da un anno e mezzo a questa parte, da quando sono partite le speculazioni dei produttori di gas in tutto il mondo, dopo le prime ondate del Covid e dopo la prima ripartenza dell'economia un anno e mezzo fa, molto prima della guerra in Ucraina. C'è una patrimoniale che è quella della bolletta del gas o dell'elettricità, ma soprattutto del gas per riscaldare gli edifici e dell'elettricità per raffreddarla. Se noi mettiamo in campo quello che l'Europa ci chiede, e è una grande opportunità per il mondo dell'edilizia, per le grandi aziende di costruzioni e per le aziende e le piccole e medie imprese che faranno le ristrutturazioni, sarà una buona notizia anche per chi ha la proprietà di quella casa o chi è in affitto, perché le bollette gradualmente si ridurranno e questa sarà, come dire, questa è una patrimoniale importante che noi dobbiamo evitare a tutti quelli che in Italia come nel resto dell'Europa oggi si trovano a pagare ancora bollette impazzite a causa delle speculazioni sull'approvvigionamento delle fonti energetiche.
Ecco, la questione delle fonti energetiche, spaziano in testa, adesso veniamo anche a questo, perché appunto partendo proprio da quanto diceva lei all'inizio, la direttiva in questo modo è inapplicabile, però una delle direttrici fondamentali è proprio questa. Spaziano in testa a lei.
Ma insomma, l'argomento del risparmio io diciamo lo considero molto molto debole, nel senso che il risparmio ovviamente, se si interviene ad efficientare un immobile dal punto di vista energetico, non a caso l'Italia da anni, non da quando c'è il Superbonus, da anni stimola attraverso detrazioni fiscali, insieme ad altre cose stimola anche l'efficientamento energetico degli immobili, ma anche senza stimoli fiscali chi può, sottolineo tre volte chi ha le risorse, tenta di risparmiare degli interventi che poi in prospettiva portino a dei risparmi, ma questa non è una ragione per obbligare tutti o quasi gli immobili italiani, in prospettiva tutti, a subire determinati interventi. L'altro argomento, mi permetta il Presidente di Legambiente, sì, capisco che poi ci possa essere l'economia che si muove, ma insomma quella è una conseguenza, spero di aver capito male, che spero che non sia un argomento, altrimenti imponiamo ai proprietari di cambiare le finestre ogni anno e così muoviamo l'economia, non è un modo di agire, ovviamente lui non intendeva questo, però tutto questo lo dico per dire che bisogna capire qual è la finalità. Abbiamo capito tutti che la finalità non è quella di salvare il pianeta, perché come ci spiega Nomisma Energia, l'Europa, le case europee contribuiscono per meno dell'1% alle emissioni. Siamo tutti d'accordo che anche se questo è poco di contributo, se si diminuisce questo contributo all'inquinamento siamo tutti favorevoli a diminuirlo, ma ripeto ancora una volta, è l'approccio, è il metodo che a nostro avviso è sbagliato, nel momento stesso in cui si dice tra 10 anni la tua casa è fuori legge, che vuol dire mettere quella casa e anche quelle vicino, non si illudano gli altri, in una condizione di svalutazione immediata. E probabilmente c'è anche già da ieri mattina, quando è stato approvato il provvedimento, perché poi il mercato funziona anche con le sensazioni. Quindi credo invece che si sarebbe dovuto, perché io spero ancora in interventi migliorativi, agire attraverso quelle che definisco spinte gentili a fare alcune cose, senza dimenticare, ripeto, la necessità in Italia di interventi diversi e, a mio avviso, posso sbagliare, ma a mio avviso più urgenti, quelli determinati dall'esigenza, soprattutto in certe zone d'Italia, di ridurre gli effetti negativi di calamità naturali.
Allora, la discussione con voi deve proseguire ancora, però intanto volevo introdurre e salutare un altro ospite che ci ha raggiunti, Giuseppe Latour, giornalista del Sole 24 Ore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
che stamattina firma l'approfondimento sul suo giornale. Perché Ela Tur, cominciamo da qui, guardando anche appunto a come si sta svolgendo la discussione in Europa, non solo in Italia, perché Spaziani Testa diceva che spera ancora in interventi migliorativi, lo ricordiamo, quello approvato ieri è la prima lettura. Ci sono degli altri passaggi, quali sono le posizioni in Europa in questo momento su questa direttiva, dove si inceppa il meccanismo e quali sono i punti di conciliazione o di miglioramento possibili? La Tur.
Allora, la proposta votata ieri dalla plenaria del Parlamento europeo sostanzialmente con qualche piccola modifica ha riproposto il lavoro della Commissione Industria del Parlamento, che ha avuto una caratteristica, quella di essere stata particolarmente ambiziosa rispetto alle ipotesi precedenti, rispetto ad esempio all'ipotesi della Commissione europea. Ora, sostanzialmente, quella votata ieri non è una direttiva definitiva, ma è, come si dice, una posizione negoziale che il Parlamento europeo porterà a una fase successiva, che è il cosiddetto trilogo, cioè un negoziato tra le istituzioni europee per arrivare lì alla versione definitiva della direttiva, del provvedimento. In termini di negoziato, un po' come avviene per qualsiasi trattativa, quello che molti analisti pensano sia successo è che il Parlamento abbia puntato su obiettivi molto ambiziosi, abbia sparato un po' alto, diciamo, per poi chiudere a metà strada. Quindi qui ci si aspetta che nelle fasi successive questi obiettivi, questi target di cui parliamo oggi sul Sole 24 Ore, ma di cui stanno parlando tutti, siano poi un pochino ridimensionati nelle fasi successive di negoziato. L'altro punto da tenere presente è che questo negoziato sta spaccando a livello politico l'Europa, le forze politiche europee. Nel voto di ieri uno dei partiti principali del Parlamento europeo a sostegno della maggioranza, quello dei popolari, si è spaccato a metà e addirittura la maggior parte dei popolari ha votato contro la direttiva, sebbene poi l'abbia sostenuta in fase di lavori in commissione. Quindi si tratta di un provvedimento che avrà anche nelle prossime fasi una vita presumibilmente complicata. L'ultimo punto che volevo dire riguarda i tempi. Questo negoziato non ha una fine definita, quindi non sappiamo nemmeno se finirà, potrebbe anche fermarsi qui, è successo in passato. Diciamo che il relatore in Parlamento della direttiva, l'irlandese Kieran Cuff, ieri ha auspicato che si possa chiudere il lavoro di negoziato entro la fine della presidenza svedese, che significa entro il 30 giugno del 2023, quindi nel giro, diciamo, più che di mesi, di poche settimane.
Ecco, a proposito dei tempi, la Tur, l'Italia ha già messo le mani avanti parlando di deroghe, è possibile averne paese per paese? Perché il governo sta sottolineando, prima lo faceva anche Giorgio Spaziani Testa, le differenze strutturali, chiamiamolo, del panorama edilizio morfologico dell'Italia rispetto per esempio alla Finlandia, ma questo vale chiaramente per tutta quella complessità che ha l'Unione Europea, la Tur.
Esistono diverse deroghe, l'elenco è piuttosto lungo, ci sono deroghe per gli edifici storici, per gli edifici vincolati. Su questo ieri c'è stato un emendamento del Parlamento europeo che ha ancora rafforzato le deroghe soprattutto per gli edifici più antichi, ci sono deroghe per le seconde case utilizzate meno di 4 mesi all'anno, ma soprattutto c'è una deroga ampia, diciamo così, una deroga che possono scrivere caso per caso i paesi membri, che può riguardare fino al 22% degli edifici per ragioni di fattibilità tecnica ed economica degli interventi. Consideriamo che il 22% degli edifici in Italia significa circa 2,6 milioni di edifici, quindi una parte larga del nostro patrimonio. Quindi in realtà i sostenitori della direttiva, quando si parla di questo testo, dicono che i Paesi membri avranno poi molta possibilità di adattarlo alla loro situazione concreta, proprio perché il testo prevede, oltre a una serie di vincoli e di obiettivi stringenti, anche una serie di flessibilità.
Allora, su questo poi vedremo come appunto si concilieranno le visioni, le posizioni. Giorgio Spazio in testa, mi interessava chiederle anche, ripensando all'altra telefonata arrivata stamattina a prima pagina, quella che appunto ci riportava al bonus 110, perché c'è da in qualche modo da continuare la stagione dei bonus, e questo insomma viene naturale vedere questo collegamento, forse è su quella che Stefano Ciafani chiamava maniera sana che c'è un po' disaccordo, però appunto vorrei vedere insieme a lei qual è la direzione e qual è l'incastro tra i bonus appena sospesi, che hanno segnato una stagione breve ma intensa, diciamo così, e la direttiva europea.
Beh, ovviamente dipenderà dall'esito della direttiva stessa. Se questa direttiva porterà, cioè diciamo, giungerà ad approvazione definitiva, è evidente che qualsiasi governo ci sia in quel momento al potere, qualsiasi parlamento sia pronto a decidere, dovrà, io credo, decidere di indirizzare incentivi fiscali, chiamiamoli così in senso generale, poi bisogna vedere come si insomma, prevedono, e prevalentemente su questo tipo di interventi, perché anche qualora le eccezioni, che io non considero così ampie, siano amplissime, comunque ci sarebbe una quantità di proprietari ben superiore rispetto a quelli che hanno, ma molto superiore rispetto a quelli che hanno utilizzato il superbonus, costretta per legge a fare interventi. Allora, in un paese in cui incentivi per interventi edilizi esistono dal lontano 1997, per ristrutturazioni, facciate, interni, esterni ed interni, sismico, barriere architettoniche, mille altre cose, sicurezza rispetto ai furti, eccetera, io credo che un governo minimamente di buon senso dovrà concentrare su quello le risorse. Quindi è ottima la domanda sull'intreccio, ma l'intreccio in caso di approvazione vuol dire via i soldi dal resto e mettiamo il più possibile su questo, ma non minimamente con l'illusione di consentire alla gente di mettere a carico dello Stato questi interventi, perché sarebbero risorse, diciamo, improponibili, inesistenti. Viceversa, qualora si arrivasse ad una impostazione o senza direttiva o con una direttiva, diciamo, più liberale, diciamo questo aggettivo, cioè che consenta più libertà agli Stati, io credo che gli Stati dovrebbero, questo dicevamo fino a poco tempo fa, fare un programma di lungo periodo, non i derby fra 110, 90, cessione di credito, sì, cessione di credito no, ma un programma di lungo periodo per decidere quali sono le priorità del paese, risparmio energetico, miglioramento sismico, facciate, perché anche quelle contano la bellezza delle case, senza la pretesa dei proprietari di avere gli interventi pagati dallo Stato se non sono obbligatori, ma con delle linee guida. Quindi il discrimine è quello: con direttiva obbligatoria credo che ogni risorsa debba andare su questo, sul risparmio energetico. Senza direttiva lo Stato potrebbe, italiano, qualunque governo ci sia, decidere, però con una prospettiva di lungo periodo e non di anno in anno, dove indirizzare eventuali risorse.
Allora, Stefano Ciafani, sembra essere una questione di metodo in questo senso, secondo quanto ci sta spiegando Giorgio Spaziani Testa, però è anche una questione di merito. Tra l'altro, prima, su intervento precedente, Spaziani Testa l'ha sottolineato tre volte: chi può. Si sembra tornare sempre a quel piano secondo il quale sembra che la svolta green possa essere sempre solo la portata di chi può, come l'auto elettrica, discussione che anche qui abbiamo fatto da poco. Ciafani.
Diciamo, nel caso delle case green credo che sia molto evidente che a fronte delle decisioni che sono state prese, insomma, soprattutto dall'attuale governo, ma insomma che ricalca un po' gli interventi di modifica su super bonus e i vari bonus edilizi anche fatti dal precedente, se noi non permettiamo più la cessione del credito, se noi non permettiamo più lo sconto in fattura, è evidente che gli interventi in edilizia se li possono permettere solo chi ha la possibilità di anticipare i soldi e solo chi è, non è incapiente fiscalmente. Quindi allo stato attuale la ristrutturazione degli edifici in Italia la può chi ha i soldi, chi è benestante o chi è ricco. Allora credo, ed è sostanzialmente l'unica cosa con cui che condivido del ragionamento di Spaziani Testa, credo che sia arrivato il momento, la direttiva verrà approvata magari con qualche modifica nel trilogo finale, ma la direzione mi sembra abbastanza chiara. Alla luce di questa futura direttiva, anche se ulteriormente depotenziata, ci sono tantissime deroghe all'interno del testo, fin troppe per certi versi, il 22% dell'edificato potrebbe, fino al 22% potrebbe essere fuori da questa attività, oltre che tutti gli edifici storici, insomma. Non sto a specificare i dettagli, se la direttiva, anche se ulteriormente alleggerita, verrà approvata, è evidente che l'Italia deve riorganizzare tutti i bonus edilizi, evitando il caos normativo, perché oggi neanche più i tecnici del settore sanno dove andare a sbattere la testa. Negli ultimi due anni, tre anni, da quando siamo entrati nell'era Covid, da quando è stato introdotto il super bonus, che si è aggiunta agli altri bonus su cui ci sono stati il 97% delle truffe, sul super bonus solo il 3%, questo è utile ricordarlo, ma ci sono tanti bonus con norme diverse, neanche più gli architetti, gli ingegneri e i geometri capiscono più quello che devono fare. Allora bisogna rimodulare tutti i bonus, prevedere la possibilità per chi se lo può permettere di meno di accedere magari a percentuali maggiori, chi se lo può permettere di più può avere un aiuto, ma sicuramente di gran lunga più basso, semplificare gli interventi, gli adempimenti, prevedere controlli per evitare le truffe, e permettere a tutti, a prescindere da quello che deciderà l'Europa, di rendere le case in cui vivono più confortevoli e soprattutto meno energivore e quindi meno costose, perché ribadisco, la vera patrimoniale che stiamo pagando è la bolletta del gas e la bolletta dell'elettricità, che nell'ultimo anno e mezzo sono diventate assolutamente insostenibili. Questo i proprietari o gli affittuari lo sanno bene, chi paga le bollette lo sa bene, credo che sia assolutamente una priorità assoluta, lasciando perdere le questioni ambientali e climatiche che, insomma, che do per scontate, ecco. Ma insomma credo che sia questo l'obiettivo principale, rivedere tutti i bonus in maniera intelligente, non in maniera assolutamente caotica come è stato fatto in questi ultimi anni, per permettere a tutti, a partire da chi non se lo può permettere, di poter ristrutturare le proprie case per pagare meno la bolletta energetica.
Ecco Giorgio Spaziani Testa, la maggior parte dei messaggi che ci stanno arrivando da parte degli ascoltatori sollevano un po' i punti che stava accennando anche Stefano Ciafani. Per esempio qui c'è Patrizia che dice grazie alla droga del 110 i prezzi sono schizzati, non torneranno indietro, risultato i pochissimi privilegiati che l'hanno sfruttato anche per seconde case di lusso stanno coi piedi al caldo, gli altri che magari avrebbero dovuto ma non trovavano ditte professionisti saranno ora obbligati a fare interventi pagando di tasca propria con costi esorbitanti. E ancora un altro ascoltatore non si firma, le dimore antiche, anche quest'obbligo venuto dall'alto di mettere in regola le case è una delle strategie per sbarazzarsi senza spargimento di sangue di poveri e di vecchi affinché rimangano solo i ricchi. Spaziani Testa vuole rispondere a questi messaggi.
Io condivisibile, nel senso che purtroppo è vero che ci sono stati vari effetti, non solo dati di super bonus, bisogna dire anche il bonus facciate che si è detto, che era peraltro molto privo di controlli, di tetti, di prezziari eccetera, ha creato il caos sui prezzi e disponibilità anche di imprese eccetera. Ricordiamo sempre, io non sono un fan del super bonus, anche se naturalmente abbiamo dato in questi due anni informazioni ai proprietari su utilizzo o meno, anzi dicevamo attenzione, guardate tutti gli incentivi, non vi fate abbagliare dal lavoro gratis, perché magari poi, scusate il linguaggio terra terra, il lavoro ve lo fanno male, le conseguenze rimangono più di voi, perché c'era anche questa superficialità. Quindi non sono un fan del super bonus, ma ricordo che è nato quel sistema congiunto alla cessione del credito per dare una scossa all'economia, che l'abbia fatta in modo sufficiente o meno, ognuno ha le sue idee, però era il 2020, lockdown, crisi generale, disastro spaventoso, in molti, anche tra quelli tra i critici di oggi, erano d'accordo. Ci ho detto, non poteva assolutamente essere la regola, no? Quella di un incentivo così rilevante, specie che è combinato alla cessione del credito, ma anche con la cessione del credito. Ricordo anche qui una cosa che va ricordata, che nacque ben prima del superbonus questo sistema, diversamente impostato, solo per incapienti, cioè chi non ha tasse sufficienti per cui applicare la detrazione, nacque nel 2016 addirittura per favorire l'utilizzo degli incentivi e delle protezioni fiscali da parte di chi ha meno soldi in tasca e quindi meno imposte, meno redditi e quindi meno imposte, e soprattutto nei condomini. Io ricordo sempre il vice ministro dell'economia Morando ai nostri convegni, Partito Democratico, che diceva sono tanti condomini, specie in periferia, che non faranno mai lavori perché c'è sempre qualcuno che non ha le possibilità che hanno altri e quindi blocca l'intervento perché non può portarsi in detrazione la spesa, quindi nacque per quello.
E questa luce quindi, puntata appunto sulle disuguaglianze mi porta a introdurre un'altra ospite. Ci ha raggiunto Donatella Caprioglio, buongiorno.
Buongiorno.
Che è psicoterapeuta, psicologa dell'abitare, insegna questa disciplina all'Università di Parigi e di Padova, a questo tema ha dedicato anche un libro, Mura sensibili, psicologia dell'abitare. E Caprioglio, è interessante perché anche dalle posizioni che sono emerse questa mattina tra Giorgio Spazzini Testa e Stefano Ciafani, emerge come il rapporto con la casa segni due estremi che sembrano molto lontani, la famiglia e il patrimonio, il cuore e il portafoglio, e ogni volta che si parla di casa non si riesce a guardare al futuro ma quasi sempre solo al presente o al passato. Caprioglio.
Sì, certo, è un elemento molto significativo, la casa, che ce la portiamo dietro tutti, le case del passato, le case che viviamo, ma proprio anche come patrimonio che non sempre lo abbiamo da casa, ma l'abbiamo nella nostra testa. Quindi c'è questo binomio affetti, famiglia e denaro, con tutto il conseguente del significato anche del positivo e del negativo, cioè della pesantezza anche di ricevere determinate cose, perché non si riceve solamente una casa, ma si ricevono anche le storie che si sono state, che sono legate a queste case. Quindi è un elemento pieno di significato, ma comunque imprescindibile della vita di una persona.
Tra l'altro la vita di una persona che necessariamente cambia negli anni, nei decenni, con la biografia di ognuno. Spesso quando ci troviamo ad affrontare questo tema riceviamo messaggi da parte degli ascoltatori che sottolineano come tante volte, anche di fronte a case magari grandi eccetera, poi che sono state costruite, pensate, comprate, possedute quando la famiglia contava un certo numero di persone, poi la vita cambia, i figli se ne vanno, le persone rimangono sole, uno dei due muore, un anziano si ritrova solo in una casa grande. A quel punto la casa cambia connotato sia sul piano della sensibilità sia sul piano economico.
Certamente, ma perché poi proiettiamo nella casa anche i nostri bisogni, abbiamo bisogno della famiglia e quindi quando la famiglia se ne va per per vari motivi, oppure si disfa. Effettivamente la casa diciamo risuona di questo vuoto e diventa intollerabile da vivere, quindi c'è bisogno di, diventa quasi un'urgenza, una necessità rivedersi in altre mura, in mura che non facciano riecheggiare questa, questa assenza, questa mancanza, e allora la casa o si trasforma, quindi le famose case dei figli diventano studi e altro, oppure si deve cambiare perché è intollerabile, è fastidioso non solamente economicamente naturalmente, ma anche psicologicamente vedere un vuoto, no? Oppure quando qualcuno muore c'è bisogno di un cambiamento, ed è proprio la casa che segna tutto questo, perché la casa ci rappresenta e rappresenta anche dei bisogni che cambiano, tanto è vero che noi abbiamo bisogni diversi a 60 anni di quelli che ha una giovane famiglia di 30 che avrà dei figli, e quindi dobbiamo metterci in testa anche di cambiare le case, di essere anche più morbidi e portarci, diciamo metaforicamente, le case dentro, senza portarci tutte le mura, ed essere a volte costretti a vivere in case che non sono più coerenti con la nostra vita, e quindi da qui tutta la pesantezza delle case che ci portiamo dietro.
Portarci le case dentro mi sembra un'immagine molto efficace per chiudere questa prima parte di discussione. Donatella Caprioglio, grazie, ricordo il suo ultimo libro Mura sensibili, psicologia dell'abitare. Grazie anche a Stefano Ciafani di Legambiente, a Giuseppe Latour del Sole 24 Ore e a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Conf Edilizia. Noi ora continuiamo in musica con un brano che ha un titolo molto evocativo, La mia casa, è un brano di Daniele Silvestri dal disco Acrobati, ottavo album del cantautore romano del 2016, è un brano che è un po' una guida del cuore ad alcuni luoghi e città che per Silvestri sono importanti, è un racconto di una casa che in fondo è in tutti i posti e contemporaneamente in nessun posto, da Lisbona a Marrakech, da Berlino a Londra, passando per Parigi, con un doloroso riferimento peraltro alla strage del Bataclan, fino a Roma. Daniele Silvestri.